Eccoci tornati in diretta, sempre davvero grandi ospiti qua a TMV Radio, Stadio Aperto, e noi diamo il nostro, la nostra buona serata a Nicola Amoruso. Ciao Nicola, buonasera e bentrovato.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, caro Nicola, eravamo qui, insomma, abbiamo parlato un po' tutto il pomeriggio anche della crisi della Juventus, perché era inevitabile capire il motivo per il quale, insomma, oggi abbiamo ascoltato anche le parole di Allegri. Io devo dire la verità, anche sulle giustificazioni che sta cercando di dare sui singoli,
non
sta cercando
convince.
Di proteggere i giocatori, vedi Morata e qualcun altro. Ecco, io vedo un Allegri che oggi è un po' in difficoltà, cioè come se avesse perso un po' il timone della nave, nonostante la sua grandissima esperienza. Nicola, tu che idea ti sei fatto?
Insomma, ci aspettavamo tutti quanti, col ritorno di Allegri, una Juventus diversa. Io credo che in questo momento sia in grande difficoltà, perché in cuor suo sperava, insomma, di avere tra le mani una squadra sicuramente migliore. È normale che ora, da grandissimo, insomma, allenatore che è, e da grande gestore, cerca di parare un po' i colpi, ponendosi, insomma, davanti a tutte quelle critiche che arrivano soprattutto ai giocatori, come, insomma, è giusto che sia in questi momenti. Ma allo stesso tempo è sempre stata la forza della Juventus questa, di fare comunque fronte comune, di cercare, insomma, di ripartire. È un momento molto delicato, una Juventus troppo brutta per essere vera, è una squadra che ha poche idee, poche certezze e che ha comunque, secondo me, il suo DNA, la capacità di ripartire e di ricostruire. In questo momento ancora di più un attore esperto come Allegri va seguito in tutti i suoi passi.
Ecco Nicola, tu da ex attaccante...
Non credo assolutamente che abbia perso di mano, perché in questo è un attore che sbaglia veramente poco. Credo che chiederà, ecco, di migliorarsi a gennaio, di migliorare l'organico a gennaio, e quello che serve in modo particolare, l'abbiamo visto, insomma, è un attaccante che faccia gol.
Ecco, proprio su un tema del genere volevo arrivare. Tu da ex attaccante ti vorrei chiedere due cose. Uno, se secondo te è giusto che Allegri, parlando nel post partita, dica che la prestazione a suo modo di vedere c'è stata, parlando del giorno libero che avrebbe voluto concedere alla squadra, e ti chiedo offensivamente secondo te c'è stata la prestazione, e poi ti chiedo se a tuo modo di vedere le cose sono un po' ingenerosi i fischi a Morata non appena tocca il campo, anche per come gioca la Juventus, che non è certamente un calcio teso a favorire l'attaccante, in questo caso Morata.
Beh, prima di tutto, insomma, ci tenevo a sottolineare che anche secondo me questa con l'Atalanta, nonostante il risultato, è stata una delle migliori prestazioni.
Primo tempo però, Nicola, dai, soprattutto il primo tempo.
Sì. Hai detto bene, soprattutto il primo tempo, però insomma, tra le Juve viste quest'anno, la Juventus del primo tempo in modo particolare è stata una Juventus anche propositiva, sfortunata in alcune occasioni, però insomma è un po' troppo poco, no? Siamo abituati a vedere magari anche la Juventus brutta ma efficace, e ora non sta riuscendo neanche in questo. Per quanto riguarda Morata è un giocatore che è molto discontinuo, ha qualità, secondo me non è un giocatore che può fare parto da solo, ma ha bisogno di un supporto in avanti, però insomma è un giocatore che sta vivendo un po' delle annate difficili, sia con la sua nazionale, quest'anno con la Juventus, che insomma ci aspettavamo di vedere un Morata un po' diverso, più incisivo, più determinato. Spesso sotto porta lo vediamo un po' insicuro, quindi fino a questo momento non ha lasciato, ecco, grandissime tracce, soprattutto non ha ripagato la fiducia della società e dell'allenatore. Però c'è anche da dire, insomma, che è una squadra che fa fatica a costruire, se non c'è il miglior Dybala, fa fatica a dar qualità soprattutto davanti, quindi insomma è un insieme di elementi che porta la Juventus lontana anni luci da quelle che sono le sue caratteristiche e le sue prerogative.
ecco, su Morata, rimango sempre su Morata, quello che volevo capire io è, secondo te sono legittimi i fischi non appena entra in campo? Perché sembra quasi un po' il capro
successo
espiatorio.
Successo anche con la Spagna, in certi
mi sembra
momenti.
Però quasi un po' il capro espiatorio di una Juventus che non va, e mi sembra troppo spesso sia colpa di Morata e di pochi altri. Prego.
Sì, sì, in effetti sono esagerati. È vero che non sta brillando, ci si aspetta altro. Però credo nel complesso, insomma, la Juventus in questo momento abbia grandi difficoltà. Naturalmente, insomma, dall'attaccante ci si aspetta sempre qualcosa in più. Il finalizzatore, il gol decisivo. Quest'anno pochi gol di Morata, però sono convinto, insomma, che siano esagerati questi fischi, e il giocatore che comunque ci mette sempre il cuore e l'anima, non riesce a essere decisivo, secondo me, anche perché lui non è la prima punta, è più la seconda punta, e fa fatica in quel ruolo, però sai, su quei giocatori che hanno grandissime potenzialità ma rimangono inespressi, sì, per un motivo o per l'altro. Ma c'è da dire, insomma, che con una Juventus diversa, magari avremmo visto anche un Morata diverso, perché va supportato, l'attaccante va supportato. Non è un fenomeno, i fenomeni ti risolvono le partite da soli, ma un ottimo giocatore, ma ha bisogno di... insomma, di una squadra che lo supporti.
Ecco, Nicola, oggi secondo te, in questo momento, vedendo, no, le prime 14 giornate del campionato di Serie A, qual è secondo te l'attaccante più forte e decisivo della Serie A?
Beh, senza ombra di dubbio, secondo me è Dzeko. Dzeko, anche se nelle ultime partite è venuto un po' meno, ma secondo me è decisivo sotto il punto di vista proprio della qualità del gioco offensivo, per le possibilità e le opzioni che ti offre un attaccante con queste grandissime qualità. Se io dovessi scegliere un attaccante, senza ombra di dubbio, lui fa reparto da solo, fa giocare bene i compagni, sa far gol, generoso, quindi ecco, è esploso un po' troppo tardi per quelle che sono le tue grandissime qualità.
Questo è vero, anche se poi, insomma, povero Dzeko, mi viene da pensare che a volte ha vissuto anche delle annate nelle quali era sempre, no, una volta va al Chelsea e poi non ci va, l'avevano quasi venduto al Chelsea, l'avevano quasi venduto all'Inter, l'avevano quasi venduto poi alla Juventus, poi l'hanno rivenduto
poi
davvero all'Inter, però è sempre stato, cioè è un giocatore che si integra subito
poi
nelle parti.
A sua discolpa voglio dire, comunque prima dell'Italia aveva giocato nel Manchester City,
sì,
nel
sì, assolutamente, sì,
signore
sì.
Squadre, ecco.
Ecco, vorrei cogliere l'assist di Nicola per dire, ecco, Dzeko è esploso un po' tardi, Vlahovic sta esplodendo, ecco, praticamente, ecco, a 21 ecco. anni. Ecco.
Il contrario.
Il contrario. Che dici, Nicola?
Sì, sì, il contrario. Oddio, insomma, Vlahovic, anche lui, insomma, hanno caratteristiche uniche, perché sia fisicamente che anche tecnicamente Vlahovic ha qualità da grande campione, da giocatore da 20, minimo 20 gol al campionato. Ma ecco, in più quello che hanno in più, sia uno che l'altro, che sanno giocare per la squadra, sanno giocare, non sono i classici attaccanti che sono lì fermi e prima occasione te la buttano dentro, ti risolvono magari la partita, ma danno poco sotto il punto di vista dell'economia del gioco offensivo. Invece sia uno che l'altro, Dzeko in modo particolare, ma anche Vlahovic può fare molto di più anche sotto questo punto di vista. Quindi sono giocatori completi, in più con un fisico potente, che insomma in aria possono fare sportellate con i difensori, e quindi sono qualità uniche, e Vlahovic sta crescendo di partita in partita, prendendo fiducia, e sempre più le qualità sono enormi in questi giocatori.
E poi secondo me, Nicola, Vlahovic ha un qualcosa che hai nel DNA e che nasce con te, cioè che ti dà madre natura. Poi non lo so cosa succederà tra 10 anni, ma ha una cattiveria, una fame, una voglia di arrivare. Cioè, si vede proprio, no, che ogni minuto della partita è come se fosse un'iniezione di fiducia per la sua carriera. Cioè, lui si abbevera di ogni istante della partita.
Sì, sì, è un giocatore che vive molto la partita, che è sempre nel pieno, insomma, nel centro delle dinamiche offensive non, ma sì, mi piace la fame, la cattiveria, la capacità anche di rincorrere gli avversari in fase difensiva. Insomma, un giocatore che veramente è uno degli attaccanti migliori sotto il punto di vista delle qualità nel panorama, insomma, proprio del calcio europeo. Quindi mi piace il suo atteggiamento, mi piace la fame con cui cerca il gol. Mm-hmm. E con cui anche, insomma, si mette a disposizione della squadra. Sì. Queste, insomma, sono giocatori che hanno caratteristiche uniche.
Ecco, vista la contemporanea necessità di gol che ha la Juventus, mi viene quasi spontanea il metterli insieme, anche se mi sembra che in questo momento a Torino, sponda bianconera, ci siano un attimo altri pensieri in cima alla lista. A proposito di Torino, torno a Torino, ma per chiederti dell'avversaria del fine settimana della Juventus, l'Atalanta, che mi verrebbe quasi da chiederti o da proporti questa mia riflessione, ha vinto una partita da Juventus vecchio stile. Te che ne pensi? È un'analisi forse un po' troppo provocatoria?
Ma insomma, la Juventus del primo tempo è stata la Juventus ad altri livelli. L'Atalanta ormai, insomma, non ci meraviglia più.
No.
Era ancora che riesce a leggere benissimo qualsiasi tipo di gara. E a me piace la qualità con cui va a giocarsi le partite in ogni stadio, senza che sia dal Crotone a Liverpool. Mm-hmm. Gioca con la stessa qualità, con la stessa intensità, e con l'idea sempre di offendere e di ripartire. Un calcio molto aggressivo. Io mi ricordo benissimo quando giocavo contro le squadre di Gasperini. Mm-hmm. I difensori stavano d'anticipo a centrocampo, cioè non succede mai. Sentivi sempre questa pressione, recuperano palla e partono a 3.000 all'ora. Hanno giocatori di qualità, però ciò che, insomma, dato un segnale, no, ancora più forte al calcio di Gasperini, ciò che è successo dopo la cacciata del Papu. Mm-hmm,
sì.
Pensava di vedere un'Atalanta diversa, invece siamo qui a vedere che Gasperini, Papu Gomez o meno, riesce a dare sempre la stessa impronta alle sue squadre. Quindi un grande allenatore nel posto giusto, nella società giusta. Perché ci sono condizioni ideali per lavorare a Bergamo, insomma, questo bisogna riconoscerlo, che è un posto, è una società unica in cui si rema tutti verso la stessa direzione e i risultati si vedono.
Senti Nick, a proposito del discorso che tu facevi anche ovviamente dell'Atalanta e delle squadre che in questo momento stanno facendo anche vedere un bel gioco, tra queste io ci metterei anche la Fiorentina di Italiano, che è un po' incostante perché non riesce mai a pareggiare, cioè vince o perde, però Italiano oggi secondo me è il nuovo che avanza, cioè si vede proprio, no, un'identità di squadra. Che pensi?
Ma penso, come hai detto tu, si vede che c'è un'identità di squadra, ci sono idee. Ed è una squadra, un allenatore che si fa seguire dai suoi giocatori, nonostante, insomma, sia giovane. Credo sia uno degli allenatori più validi nel nostro panorama calcistico. Insomma, ben vengono allenatori come lui, che hanno idee, un calcio offensivo, magari si rischia alcune volte un po' di più, magari col tempo si arriverà anche un equilibrio. Però insomma sì, è un allenatore molto, molto interessante, un allenatore che mi piace per come si pone, per il tipo anche di rapporto che crea con i giocatori. Mi sembra, insomma, che alla fine siano tutti dalla sua parte, naturalmente oltre alla sua idea di calcio, anche per umanamente, insomma, come si pone, si vede, insomma, che riesce a creare un bel rapporto con i giocatori, che sono invogliati a dare sempre qualcosa in più.
Vorrei chiederti se questo è l'anno del Napoli, ma prima di questo invece voglio chiederti se ti aspettavi questo Ciro, che non è Ciro Immobile ma Ciro Mertens, che fa il bello e il cattivo tempo, come ai bei tempi quando Sarri lo inventò come finto 9 e ha cominciato a segnare, perché poi l'assenza di Osimhen,
proprio davanti a Sarri, tra l'altro,
esatto,
ha tirato
davanti
fuori
a Sarri,
una partitina, sì, così, no?
Sarri penso sarà abbastanza arrabbiato, perché proprio in occasione, cioè proprio in onore del suo
davanti
ex maestro,
all'ideatore,
esatto, ecco, cioè, se Mertens continua così, Osimhen può recuperare con calma, no? Voglio dire, per certi versi.
Allora ieri c'è da dire che veramente a Napoli si respirava
un'aria magica, sì.
Un'aria magica che, vedi, alla fine quanto è importante anche i fattori esterni, quanto siano importanti. Quello che si è respirato a Napoli e noi anche da casa è una magia. I giocatori sono entrati in campo super caricati, con un'energia positiva unica. Ieri, insomma, anche il primo tempo del Napoli è stato incredibile, cioè non un errore, la palla che viaggiava a mille all'ora, sempre la giocata giusta, gol bellissimi, e Ciro Mertens, giocatore infinito, ma perché? Perché è un punto di riferimento per il Napoli, ma per la qualità dei gol, è impressionante, cioè, non ho mai visto fare un gol banale,
sì,
in tutte le giocate c'è un estro, c'è una classe da pochi, e quindi insomma, peccato, ecco, che magari, insomma, ha anche i suoi anni, ha cominciato ad avere, sarebbe bello vederlo a Napoli, perché Napoli è il suo ambiente, per quello che hanno ancora, ma quest'anno si è rischiato, insomma, che andasse via, invece è lì che è protagonista e trascina i suoi compagni, quindi credo che il Napoli non sia una sorpresa, perché è una squadra che è cresciuta intelligentemente, tra virgolette, anche lentamente, anno dopo anno, ha messo i suoi mattoncini, con un presidente che spesso è stato criticato, ma alla fine, insomma, ha ragione lui, ha creato questo Napoli dal nulla, portandolo a grandi livelli, quest'andoli meritatamente in classifica, con la ciliegina sulla torta, ovvero una squadra rodata, ma uno Spalletti in più, che è esperienza, che è capacità, insomma, di portare il Napoli, che è sempre stata una buona squadra, ad alti livelli. Quindi mi sembra una squadra molto matura, che gioca bene, che ha tante qualità mentali, ma anche tecniche. Quindi un bel lavoro da parte di tutta la società e di Spalletti.
Ecco Nicola, tu che ci hai giocato un anno, anche se non fu proprio fortunatissimo, in quel di Napoli, sicuramente ci potrai, come dire, testimoniare di quanto possa fare o meno la differenza il pubblico, la gente, l'ambiente di Napoli. E in tal senso ti chiederei, collegandomi a quello che diceva poco fa il direttore, chiedendoti se è il loro anno, se sono anche pronti, come dire, se l'ambiente è pronto a questo grande salto di qualità chiamato scudetto, insomma, ci si stanno avvicinando, va detto, negli ultimi anni, più di una volta. Prego.
La differenza è il pubblico, lo fa, e come, soprattutto, insomma, lì a Napoli, quando entri con uno stadio pieno, naturalmente, come dicevi tu, io purtroppo, insomma, ho avuto la fortuna di giocare un anno non bellissimo, insomma, 33 presenze, 10 gol, però insomma ci costò la retrocessione. Fu un anno molto delicato, ma so che significa arrivare, insomma, entrare in quello stadio e avere lo stadio pieno, ti travolge, è una tifoseria veramente che ti dà qualcosa in più. E sì, è una squadra matura perché è cresciuta la società, sono cresciuti i giocatori, è cresciuto l'ambiente, anche se insomma Napoli è sempre stata pronta per vincere. Dopo Maradona ci si aspetta con ansia questo momento, e mai come quest'anno credo ci siano tutte le carte, le qualità per poter tornare lì, insomma, a vincere un trofeo importante. Se lo merita, perché ha fatto le cose lentamente, alcune volte criticata la società, ma invece si è costruita pian piano, senza quella voglia, no? Quella smania di crescere per poi sbagliare e non poter tornare più indietro. Invece il Napoli cercando di guardare il proprio bilancio, è sempre stata unica in questo. Ha sempre preso giocatori molto funzionali al proprio gioco, al progetto, e ora si ritrova meritatamente a essere lì su a lottare per vertice.
Nicola, senti, volevo portarti un po' sulla nazionale, perché c'è stato anche questo sorteggio, no? Molto interessante, perché comunque l'Italia è la testa di serie, tutti si aspettavano, vediamo che succede, quale potrà essere la soluzione finale o meno. Però fondamentalmente, allora, in semifinale affronti la Macedonia del Nord, nel caso della finale, certo, c'è Portogallo, Turchia, insomma, ci sono due squadre assolutamente di primissimo livello, cioè dove caschi c'è il rischio, e poi giochi in trasferta l'eventuale finale, sì. Anche qui è stata un po' sfortunata l'Italia per il sorteggio, sì. Però non è che si può avere tutto dalla vita, in fondo ci siamo un po' complicati la vita anche da soli. Ecco, ti chiedo se questo pessimismo cosmico, per usare una citazione letteraria, che sta girando, no, nell'ambito dello sport italiano, debba essere condiviso o meno anche da te, perché francamente mi sembra eccessivo, no, che ci sia tutta questa negatività sul fatto a questo punto siamo segnati, non andremo per il secondo mondiale consecutivo a fare le nostre grandissime prestazioni. Che dici?
Sai che la paura credo sia abbastanza fisiologica dopo aver vissuto il dramma della non qualificazione al mondiale. Però, ecco, a me la vita veramente è strana, così come lo sport. Da grandissime gioie puoi passare a grandissime delusioni. È anche il bello dello sport, delle difficoltà dello sport, che mai nulla è scontato. Io sono convinto, insomma, che comunque sia chi vinca l'europeo dovrebbe andare di diritto al mondiale. In questo cambierei la regola, mi sembra il minimo, non è assolutamente facile, non è scontato. Addirittura mi è sembrato in alcuni tratti un'Italia un po' appagata dopo la sbornia, no, del successo europeo, e può succedere questo, e ora invece bisogna ritrovare, insomma, la lucidità, la calma, per poter affrontare, insomma, queste due partite, speriamo. Ed è Mancini, in questo è un maestro, lui lo vedo sempre molto sereno, un attore che sa bene, insomma, quello che la squadra può dare, quindi, insomma, so che non sarà una passeggiata, ma abbiamo ottime possibilità di andare al mondiale anche se giochiamo fuori casa. Insomma, se è una squadra completa, con la mentalità giusta, possiamo vincere ovunque, e l'abbiamo dimostrato.
Ecco, abbiamo detto che Mancini deve cercare gol, lo stiamo dicendo, lo stiamo ripetendo ormai da settimane, già forse era un tema all'europeo vinto, quello della punta centrale. Dietro Immobile, con Belotti che si è infortunato, non sappiamo, Juric ha detto sembra essersi strappato di brutto, chi c'è oggi? Scamacca? Chi è la punta del futuro?
Che dura trovarne
comunque
uno.
Immobile ha 30 anni.
Immobile, io sinceramente con Immobile, che comunque ha di vero fatica in Italia, con la nazionale fatica, ma ci metterei un Daniolo. Se per me Daniolo può fare benissimo con la ruolo lì, anche dietro la punta. Altri, insomma, non è che io veda tante situazioni. Scamacca, sì, sta emergendo, ma è giovanissimo, quindi soprattutto per quel ruolo lì, insomma, a meno partite anche di Zaniolo, che è uno più talentoso, uno che può cercare, insomma, in qualsiasi momento con una giocata di risolvere la partita. Io punterei più su di lui, sperando, insomma, nella buona vena di Immobile, che fa fatica in nazionale, come abbiamo visto.
Ecco, io ti voglio chiedere un altro paio di cose velocissime, Nicola. La prima, per quanto riguarda Lorenzo Lucca, no? Perché si è parlato molto di questo ragazzo che ha fatto bene a Palermo l'anno scorso, quest'anno lo ritroviamo al Pisa nel campionato di Serie B, insomma, comunque si è avuto un bel avvio. Poi, come spesso succede nel calcio, tutti i riflettori puntati, si parlava di convocazione alla nazionale maggiore, oltre all'Under 21, Lucca è il futuro del calcio italiano, e chiaramente questa pressione poi inevitabilmente ha finito un po' per schiacciare il giocatore, perché non era abituato, se pensi da dove è partito. Ecco, secondo te comunque è un aspetto interessante, stiamo parlando di un altro 2000, cioè secondo te lui ha delle caratteristiche tali per poter diventare un grande attaccante? Perché per esempio, rispetto a Scamacca, di cui parlavamo anche prima, lui è molto alto come Scamacca, però diciamo ha una capacità alla Holland, no? di coordinazione mica da tutti i giorni, no? Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, come hai detto tu, sai, ho pensato molto, insomma, quelle che sono le aspettative su un giovane del 2000. Quando si intravedono grandi qualità, ci aspettiamo tutti subito, no, che arrivi il momento della svolta, e invece spesso questo può essere un fattore negativo. C'è bisogno di tempo per la maggior parte dei casi, tranne in alcuni, insomma, fenomeni che vengono fuori subito, ma poi c'è bisogno di tempo per farli crescere, anche e soprattutto mentalmente, perché non basta avere qualità tecniche e fisiche per poi emergerne. Per emergere c'è bisogno di grandissimo equilibrio, di grandissima stabilità mentale, capacità subito di ripartire, e non è scontato, perché ce lo dimentichiamo spesso e anche in fretta, che fare il calciatore, no? 20 anni, magari 19 anni e 20 anni, trovi con insomma i fari accesi, con l'attenzione di tutti, con grandissime aspettative, con delle pressioni che sono molto belle, ma sono sempre pressioni, sei sempre lì, sotto lo sguardo di tutti, e alla prima partita che sbagli, insomma, da fenomeno diventi, insomma, un giocatore normale. Quindi non è facile, scontato che anche i giocatori, ecco, giovani di qualità abbiano mentalmente questo aspetto. Per quello c'è bisogno di tempo e anche di persone che lo aiutino a crescere nel modo giusto.
Non c'è
quindi
dubbio.
Avere giocatori giusti, direttori sportivi giusti, perché comunque non è semplice, è scontato. Ecco, la sola qualità tecnica e anche fisica non ti porta a diventare un grande campione, di questo ne sono certo.
Pienamente d'accordo.